Ha portato talmente bene per tutto il corso di questi campionati europei, il nostro modo di raccontare in qualche modo, insomma, questi campionati, partendo dai tratti umani, dalle storie umane, prima ancora che dalle gesta sportive. Quindi lo facciamo con immenso piacere anche oggi, stavolta a mo' di bilancio, post partita, post finale, anche post campionati, con Ettore Zanca.
Buonasera
Ettorone!
ragazzi,
Eccolo!
buonasera.
Ciao, ciao!
Abbiamo incrociato l'incrociabile per aver
È
saltato lì
vero.
all'appuntamento prima. Colpa mia, faccio ammenda, avevo una lezione di
Ma no, ma
scrittura
figurati,
e
figurati. Ma
quindi
sai,
non
adesso è anche più
potevo.
bello perché adesso ci ritroviamo a commentare una situazione
Una
che ci ha
vittoria.
premiato poi alla fine, no?
Abbiamo tutti oggi l'aria di chi è stato alla comunione o al matrimonio più lungo del mondo, qualcosa tipo
Vero.
palermitano pugliese, per cui siamo tutti completamente rincitrullati, per dirla in maniera più.
Esatto. Senti, Ettore,
Però
tu che sei sempre molto attento a raccogliere piccoli particolari, sei cintura nera di storytelling, cosa dovremmo portare nel nostro bagaglio delle memorie di questi campionati europei? Cioè, a te cosa è rimasto particolarmente, in particolar modo della gara di ieri, insomma?
Ma guarda, io ieri un caso ha voluto che prendessi dalla mia libreria un libro meraviglioso di Vladimir Dmitrievich, che non è come il maestro della corazzata Potionkin,
Ho
ma è
temuto per
un
un
autore.
attimo, ho temuto.
Sì, no, è l'autore di un libro meraviglioso che si chiama La vita è un pallone rotondo, dove ci sono degli accostamenti meravigliosi tra il calcio e la letteratura. E proprio lui dice a un certo punto che la gamba, il piede, così tanto vituperati che servono solo come strumento, alla fine sono lo strumento più nobile per il calcio, più che nella danza, perché lui dice: se nella danza la gamba è aristocrazia, nel calcio la gamba è nobiltà.
È
Ecco,
vero,
ieri,
beh, bello.
ieri abbiamo assistito, e poi lui fa un accostamento tra i calciatori che sono epici, lirici o letterari o romanzeschi, dicendo che il calcio è appunto letteratura applicata al campo. Io lo dicevo da prima, o meglio, lui lo diceva da prima di me, ma io non lo sapevo, e ieri mi sono rimasto meravigliato perché ieri abbiamo assistito. Io dico sempre che la vita è un immenso romanzo che noi scriviamo ogni giorno. Il mondo, se ci fate caso, tra i post di Facebook è quello che scriviamo, è quello che creiamo, quello che voi fate in una trasmissione radiofonica. È un immenso romanzo in scrittura in corso continuo. Ecco, il calcio è uno, insieme all'amore, uno dei più bei paragrafi che questo immenso romanzo scrive. E ieri abbiamo assistito proprio a un epilogo meraviglioso, a un lieto fine di quelli con letterariamente si chiamano il percorso dell'eroe, no? Il viaggio dell'eroe. Abbiamo proprio vissuto il viaggio dell'eroe, letterariamente parlando. Siamo stati sul punto di fallire, sul punto di cadere nella polvere, e alla fine siamo stati sublimi all'ultimo minuto, peraltro in una maniera mai vista,
È
perché
vero,
noi
è vero.
eravamo. E no, noi eravamo tutti convinti che ci volesse un altro rigore, perfino Donnarumma, perché avevamo fatto tutti male i conti, eravamo talmente frastornati da non aver capito di aver vinto un europeo, solo i giocatori lo avevano capito.
Ma sai una cosa? Quando non ho visto esultare Donnarumma, no? Perché mi aspettavo che, insomma, esplodesse in quel momento, dopo l'ultima parata, io che invece avevo fatto i conti, ma non è un merito particolare, cioè avevo soltanto tenuto il conto dei rigori realizzati e quelli sbagliati, e per una frazione di secondo ho detto, ma vuoi vedere che mi sono sbagliato io, ho fatto male i conti, ma noi non abbiamo già vinto gli europei. E poi lì, un attimo dopo, sai, sono frazioni di secondi, è successo il finimondo. Però
C'erano due scuole di pensiero. Una era quella che lui non avesse capito, che è quella preponderante, e poi c'era l'altra scuola di pensiero che lui avesse già visto il check, l'arbitro far segno che bisognava ripetere.
Ah,
Però
ok, questo
appunto
non ho
non
letto.
si capì, sì, non si capiva però perché si stesse allontanando dalla porta. Quindi
Sì,
la filosofia
certo.
preponderante era quella che non aveva capito che era finito tutto.
Ma è
E
vero, è
per
vero, è vero.
fortuna, sì.
Però per suggellare il fatto che era finito tutto in quel momento, io vorrei che mandassimo We Are the Champions, che sembra una cosa scontata. Stavolta ho scelto io, mi sono permesso di
No,
scegliere il soundtrack.
hai fatto benissimo. Io,
Però
tra l'altro,
scontato, però, insomma, come dire,
io
doveroso.
adesso confesso biecamente che mi sono rifiutato di mettere una soundtrack ai miei post particolari, che erano Notti Magiche, ma
Sì.
perché io continuavo a dire sottovoce: non cantate Notti Magiche, perché non è finita bene,
È
va bene.
vero.
2006, ma non cantate Notti Magiche. Finalmente ieri nell'ultimo posto ho scritto Notti Magiche, finalmente. Sì, possiamo cantarla.
Ce l'abbiamo fatta. Senti, invece...
Cerchio, si sono chiusi tanti cerchi, tra l'altro, perché si è chiuso il cerchio di Italia 90, ma si è chiuso anche il cerchio dei sandoriani, di noi sandoriani, che ci siamo guardati negli occhi quell'anno.
Quanto hai goduto all'abbraccio Vialli Mancini in lacrime alla fine?
Io ero uno di quelli che piangeva di fronte al proprio migliore amico, che mi diceva: perché piangi? Da sandoriano piangevo, e dicevo: non capisci, noi a una cosa del genere non ci arriveremo mai più. E invece ci siamo arrivati in un'altra maniera, ci siamo arrivati vestiti a festa, ecco, stavolta con la giacca e la cravatta e non in pantaloncini, ma è stato bello lo stesso.
È stato molto bello. Senti, volendo per un attimo metterci nei panni degli sconfitti, no? Per loro deve essere stato terribile nel loro tempio calcistico a Wembley, con 60.000 persone con la maglietta bianca dell'Inghilterra, quando già probabilmente avevano già preparato le bottiglie di champagne per festeggiare. Loro erano certi di vincerla sta partita, diciamo le cose come stanno. E alla fine avevano anche cominciato nel miglior modo possibile, cioè meglio non avrebbero potuto, no? Con quel gol al secondo minuto. Secondo te qual è stato l'elemento che poi ha cambiato la freccetta, come dire, della bilancia, facendola pendere dal lato dell'Italia piuttosto che dell'Inghilterra?
Ma io credo che sia, io l'ho chiamata ieri sottovoce la sindrome di Phil Bennett. Phil Bennett era il capitano del Galles, che fece un discorso celebre negli spogliatoi. A mio avviso l'Italia deve aver fatto la stessa cosa. Phil Bennett negli spogliatoi, prima di una partita di rugby, lui era il capitano, disse ai suoi giocatori: guardate gli inglesi, ci rubano l'acqua, ci prendono i migliori cavalli per giocarci 4 volte in un anno, cercano di prendere le nostre donne, fanno quello che vogliono, e noi ora, in questo momento, oggi pomeriggio, giochiamo contro di loro. Quindi lui aveva scomodato la storia per portarli al presente. Io credo che ieri Mancini abbia scomodato la storia per stimolare a tornare in campo e a tirare fuori un orgoglio, per essere eufemistici, che fino a quel momento era mancato. E poi credo anche che l'Inghilterra abbia sperato di chiudere proprio tecnicamente il primo tempo, forse sul 2-3-0, perché sembrava già convinta. Perché un po' ci temeva, ma si capiva. Io non so se a voi capita, ma io molto spesso vedo quando una squadra ha un atteggiamento in cui si vede già dalle facce, quando uno sbaglia un rigore o meno, è che non lo dici perché temi
per di scaramanzia portare... anche, certo, sì. certo. Senti, a proposito di scaramanzia e a proposito anche di cabala, ieri facevo caso a delle coincidenze. Alle volte le coincidenze non sono casuali. Ieri era l'11 di luglio, e l'11 di luglio riserva dei ricordi per noi memorabili, no? Per il nostro paese dal punto di vista calcistico. E poi una seconda immagine che va accoppiata con l'11 luglio era quando hanno inquadrato il nostro Presidente della Repubblica, Mattarella, che applaudiva, che tanto mi ha ricordato Pertini in un altro 11 luglio. No,
è una meraviglia. Io ho letto un tweet spettacolare che mi è piaciuto tantissimo. Adesso Mattarella ha una notte per imparare a giocare a scopone.
è vero.
Perché davvero è stata un'immagine fortemente evocativa. Ma io credo che per la prima volta, non so se a voi è capitata la stessa cosa, per la prima volta non siamo caduti nella retorica facile. Cioè non c'è l'orgoglio caciarone, pecoreccio di essere italiani. C'è veramente la consapevolezza di avere sofferto, di essere passati da qualcosa che ci ha veramente devastato, e per una volta ci siamo tolti una soddisfazione vera, ci siamo tolti una soddisfazione dopo un qualcosa che ci aveva portato via tanto, perché non ci ha solo portato via le persone, ci ha portato via affetti, abbracci, possibilità di incontrarci, di baciarci, di stare insieme. Quindi credo che per la prima volta forse la vittoria meno retorica e più letteraria che abbiamo mai avuto fino ad ora.
Sono d'accordo.
L'ultima volta mio figlio stava per nascere, l'Italia vinceva il mondiale. 15 anni dopo ha vinto un europeo. Io spero di non dover aspettare altri 15 anni, insomma, l'altra. Vorrei un anno e mezzo.
Speriamo di no, speriamo di no, e speriamo davvero.
e 1,5 sono più o meno vicini, quindi 1,5 mi basterebbe, un anno e mezzo.
Senti, ti rubo proprio 10 secondi, 10, perché due dediche umanamente mi hanno colpito. Una dedica da Story, e noi ne avevamo parlato qualche puntata fa, e la dedica a Spinazzola, che ho visto festeggiare con le stampelle, è stato anche quello un bel momento. Significa che come dire, i sentimenti albergano anche nel cinico mondo del calcio.
Ma i sentimenti albergano forse in chi ama davvero la persona che gli sta accanto o la persona che vorrebbe accanto, lì albergano i sentimenti, e poi dopo, immediatamente dopo, forse in un mondo che sembra cinico come quello del calcio. Io direi anche di dedicare questa vittoria a Paolo Rossi e a Davide Astori, che se fossero stati ancora in attività sarebbero stati degni senatori di questa nazionale. E io, come ho detto già una volta, secondo me da lì su qualcuno che spingeva Insigne verso la porta e qualcuno che difendeva insieme ai nostri centrali, io mi voglio convincere che ci sarà stato.
Ci convinciamo tutti con grande piacere, con grande piacere. Ettore, a proposito di piacere, è stato un piacere, è un privilegio e un onore averti con noi in questa cavalcata degli europei. Ho un solo problema, te lo confesso: devo inventarmi qualcosa per poterti riavere magari con altre scuse più in là.
Io vi aspetto a braccia aperte, perché ragazzi non avete idea di quanto mi avete portato bene per tanti versi, perché non avete idea di quante cose belle sono successe da quando faccio quello che ho fatto con voi. Di tutto il bene che vi auguro, della voglia che ho di vedervi fisicamente, ma quello succederà presto, e dell'opportunità che mi avete dato, perché non avete idea di come ci si diverte a parlare con voi.
E siccome ci divertiamo anche noi, a stretto giro di posta ci inventeremo qualche altra cosa, va bene?
Sentieri.
Grazie mille,
ragazzi.
Ettore Zanca.
Vi voglio bene.
Ciao, ti vogliamo ragazzi. Bene anche noi. Viva l'Italia calcistica e non. Ciao.
Andiamo a finire la nostra comunione.
Ciao, ciao Ettore. Grazie mille. Ciao. Ettore Zanca.